alla femminilità, alla donna, perché Dio si fida della donna, si fida perché sceglie una donna per fare casa e sceglie una donna per comunicare a tutti che lui è risorto, sempre. E allora penso che questo Natale sia un invito anche chiaro alle donne a ritornare ad essere madri, ad essere con quella tenerezza, quella dolcezza, quella femminilità che solo le donne possono avere, perché questo tempo duro, violento, presuntuoso e arrogante si vince solo con la delicatezza, la tenerezza e un abbraccio, e solo le donne possono insegnarci. Ma mi permetto di chiedere per favore in ginocchio alle donne di riappropriarsi della loro femminilità, di queste caratteristiche, della loro tenacia, della loro forza, della loro possibilità di partorire dopo un travaglio. E agli uomini chiedo di imparare dalle donne, di lasciare lo spazio alla tenerezza, alla dolcezza, alla comprensione, ad avere anche loro il coraggio di dire: padre, partoriscimi, perché anche tu hai un sogno e quel sogno ha bisogno di essere condiviso, ha bisogno di un abbraccio, perché senza quell'abbraccio quel sogno rimarrà vuoto, rimarrà sterile, senza sostegno. E Maria lo sapeva bene, anche Elisabetta che l'accoglie. È vero, il Vangelo ci dice che si scambiano un po' di parole tra loro, ma a me piace pensare che prima di quelle parole ci sia stato un abbraccio silenzioso, di condivisione pura, per dire: il sogno ha bisogno di essere partorito, perché entrambi sapevano di portare dentro di sé qualcosa di speciale. E guardate che questo non è riservato soltanto a Maria ed Elisabetta, è riservato a tutti i figli di Dio. Ogni figlio di Dio porta in sé un sogno, e che a volte noi l'abbiamo nascosto, l'abbiamo confuso quel sogno. Forse c'è anche illuso a volte, ma ricordiamoci che il sogno non può mai perdersi, mai, perché il sogno viene da Dio, non viene da noi, viene veramente donato da un Dio che ci ama esattamente perché ci ha affidato un sogno. Non è opera solo nostra la vita, c'è qualcosa in più. E il Natale è un richiamo forte a questo, ed ha bisogno questo sogno di questa condivisione, perché altrimenti rimane, ve lo ripeto, deserto, rimane senza senso, perché a volte anche noi pensiamo che bisogna sognare da soli. Non si sogna da soli. Si condivide quel sogno, il sogno è unico, personale per tutti, irripetibile, a ciascuno il suo, ed è una meraviglia, ma va condiviso. Va condiviso con le persone che si amano, va condiviso con le persone che il Signore in qualche modo ci mette a fianco. Allora insieme avviene il miracolo, avviene il miracolo del parto, perché il Natale è questo parto della novità, di quel sogno che dobbiamo imparare a rispolverare dentro di noi, perché anche noi siamo capaci di sognare. È il sogno che produce la realtà, non il contrario. Ci siamo dimenticati di questo. Noi pensiamo che la realtà che deve dirci come vivere. Non ne posso più di quei realisti finti che di reale non hanno nulla, che dicono: ma la realtà è diversa, ma la realtà è questa. Ad appiattirsi, a volare basso, a stare lì a dire: io faccio quello che la realtà mi dice. Noi dovremmo ascoltare quello che il sogno ti dice, perché è il sogno che produce la realtà. Quanto più tu sogni, più la realtà sarà sognante. Quanto più tu ami, la realtà sarà amante. Quanto più tu darai la vita tornerà a te. Allora Maria Elisabetta, queste donne e questo abbraccio, questa icona meravigliosa, ha questo significato profondo, il colpo di reni che si dà per arrivare ancora ad un Natale, che non è retorica, non è una favola, non è un ricordo il Natale, è vita nuova che può nascere dentro di te, è quel sogno che hai da sempre che può prendere carne, perché Dio prende carne, cioè il sogno prende carne per dire è possibile vivere una vita piena, una vita degna di essere chiamata vita. E allora sì che si arriva con Maria a dire l'anima mia magnifica il Signore. Certo che dopo aver lasciato che il sogno produca la realtà, non possiamo non dire grazie a Dio perché questa vita vale la pena di essere vissuta comunque, sempre. Perché c'è bisogno della notte, c'è bisogno della polvere e c'è bisogno anche di una zona montuosa. Non so se avete ascoltato bene, ma questo brano inizia con questo versetto meraviglioso. Maria si alzò, si mise in viaggio verso una zona montuosa. A me fa venire i brividi questo, perché ci dice chiaramente che quando tu ti alzi e vuoi far sul serio, devi andare verso una zona montuosa, non pianura. Cosa ti aspetti? Che non ci sia fatica per realizzare il sogno, che non ci siano lacrime, che non ci siano difficoltà, che non ci siano monti ad impedirti di realizzarlo. Sei un idiota se pensi questo. Invece se davanti a te vedi questi monti, vedi quelle difficoltà, vedi quei momenti in cui devi solo piangere, allora è quello il sentiero. Perché Maria è meravigliosa, poteva scegliersi qualsiasi altra via per andare da Elisabetta. Perché l'Evangelista lo sottolinea che è una zona montuosa? Per dire che quella è la via giusta. E anche qui non cadiamo nel qualunquismo. Ma Don Milani, meraviglioso, lo diceva con chiarezza: finché c'è fatica, c'è speranza. La fatica è un valore, è la fatica dei monti, la fatica delle zone da superare, dagli steccati da battere, di quelle difficoltà, ci danno il sapore del sogno, perché non stiamo parlando di un sogno che si fa ad occhi chiusi. Stiamo parlando di un sogno che abita dentro di te e che si fa esclusivamente ad occhi aperti, perché è reale. E allora è reale che c'è bisogno anche di fatica, perché quando uno ci si alza dalla propria vita, quando uno comincia ad abbandonare le zavorre che gli impediscono di volare alto, quando uno deve fare i conti con tutte le complicanze e con tutti i veleni del cuore, certo che troverà monti, certo che troverà zone montuose, certo che troverà davanti a sé montagne da superare, da attraversare, perché quello è il gusto della vita, quella è la bellezza di realizzare il sogno. Un sogno, se non è sofferto, se non è perseguitato, se non è ferito, se non ha lacrime, non è il sogno, è qualcos'altro. Allora mi piace che questo Natale sia questo sogno realizzato, che queste due donne ci indicano ancora una volta la strada, che questo Vangelo ci dia la possibilità di vivere questo Natale come le sentinelle, pronte ad attendere qualcosa di nuovo. A noi è data soltanto la possibilità di far spazio dentro di noi, di non irrigidirci, di non stare lì a chiuderci ancora una volta e vivere come se il Natale ormai fosse diventato una retorica, come se fosse ancora un Natale. Il Natale ha il significato e il sapore del nuovo, dello stupore, della possibilità di rialzarsi, di trasformare quel dolore in amore, di trasformare quella paura in strada. Questa è la bellezza del Natale, altrimenti diventa ancora una volta qualcosa che inscatoliamo dentro di noi, un giorno da passare così, con buonismo, con specialità perché facciamo delle cose diverse, ma è ridurre il Natale a morte, il Natale alla forza del sogno, perché solo il sogno può cambiare la situazione che stiamo vivendo. Solo i sognatori possono riconoscere nel pieno inverno un ramo di mandorlo fiorito. Solo i sognatori sono capaci di vedere che in questo tempo dove tutti dicono che è perduto tutto, c'è la possibilità di una via nuova. È il sogno, e lo sanno tutti, che questa vita va avanti grazie ai sognatori, grazie a chi è innamorato della vita, grazie a chi spende il proprio sogno quotidianamente nel proprio silenzio, nelle proprie lacrime e nei propri sorrisi e nelle proprie bellezze. E questo è il cambiamento che dobbiamo aspettare, e questo è quello che dovremmo desiderare. È l'unico sentiero possibile per troncare questo circolo vizioso in cui ci siamo infilati. Far partorire il sogno. È lui che ce lo chiede, il sogno stesso. Madre, partoriscimi e comincio a vivere. Padre, partoriscimi. Ce lo chiede con insistenza, perché la gestazione è finita. C'è solo il travaglio finale che ha bisogno di un colpo di rene, e dentro di te qualcosa di nuovo prenderà forma. Qualcosa di nuovo potrà accadere attorno a me. Viviamolo così. Sentinella, che vedi? Cosa vedi all'orizzonte? Proviamo a guardare più in alto. Guardiamo oltre. Sentinella, quanto manca alla notte?